Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Bar Storia. La storia come piace a noi. Alla Spina. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me come sempre c'è il pater familias di Portico d'Ottavia, Costantino. Ciao Costa, ben trovato.
Bentornati a tutti, ciao Rick, grazie per l'introduzione, molto apprezzata, molto apprezzata.
Ma c'è un motivo perché andremo da quelle parti un po' questa giornata. Oggi continua la nostra serie su Ottaviano Augusto, Princeps. Scusateci se insomma abbiamo saltato una settimana, ma sono stati un po' di impegni, vi abbiamo dato un altro po' di contenuti, ma adesso torniamo sulla retta via, come si suol dire. E oggi diciamo ci avviamo un po' alla conclusione del nostro percorso su Augusto. E
diciamo che dopo aver toccato il picco planiamo.
Stiamo esatto,
organizzando la manovra di discesa di arrivo.
Ci avviamo a conclusione, non sarà l'ultima puntata, ce ne sarà un'altra. Qui ripercorreremo un po' Augusto in quanto personaggio, perché insomma abbiamo conosciuto in maniera abbastanza importante Ottaviano nelle scorse puntate. Oggi conosceremo un po' meglio Augusto, parleremo un po' della sua eredità, ovviamente poi della lettura storica del personaggio, di quello che poi oggettivamente ha lasciato, magari ne parleremo meglio la prossima puntata. Abbiamo voluto un po' spezzare perché i contenuti sono tanti. Però allora Costa, iniziamo un po' a capire come inizia questo principato, perché noi abbiamo parlato in maniera importante di Ottaviano, però ora ci ritroviamo a Augusto. Che succede? Quando avviene questo passaggio?
Allora, tanto per cominciare, mi sento di dire che questa è la fase che io preferisco del personaggio in toto, diciamo, Ottaviano Augusto. Perché? Perché la sua conquista del potere è comunque dipesa, almeno all'inizio, da altri personaggi. Mentre qui c'è tutta la sua genialità nel capire e comprendere come fare, no? A prendersi tutto, certo. Però facendo finta, no? Che invece le cose continuino come sono sempre andate prima del periodo delle guerre civili. E quindi noi abbiamo che lui nel 31 avanti Cristo, che era dove ci siamo fermati, sconfigge Antonio ad Azio, Antonio e Cleopatra si suicidano, quindi lui è l'indiscusso signore di Roma, anche perché il nostro buon amico Lepido era stato già messo da parte, no, a fare il pontefice massimo e basta. Quindi è
già parcheggiato.
Esatto, già parcheggiato in un'altra parte. E lui quindi a questo punto è la persona più influente, il personaggio vero e proprio della città di Roma. E quindi quello che lui fa è cercare piano piano di prendersi tutto quanto quello che serviva per essere a tutti gli effetti il comandante di una repubblica, oppure il signore di una repubblica, senza, no, però essere un dittatore, che comunque tanto problema aveva portato al suo padre adottivo, tanto per iniziare, per dire, no, il predecessore più importante. E quindi lui che fa? Non si va a prendere le cariche politiche più importanti e se le tiene tutte per sé. Cioè, noi sappiamo che lui, ce lo dice lui, poi tu ci racconterai qualcosa, no, in merito. Comunque, lui ci dice di essere stato 13 volte console, quindi è stato per 13 volte la massima carica della Repubblica Romana, però non l'è stato per tutti i 42 anni in cui ha regnato, quindi potevano essere molti di più. Non è mai stato a capo di tutto quello che c'era da comandare. Quello che lui ha fatto è prendere il potere di queste figure, tenerlo per sé, ma non esserlo ufficialmente. Quindi la Repubblica ha continuato, i consoli si susseguono, le cariche si susseguono, ma lui piano piano si prende, si arroga, no, dei diritti che lo renderanno sicuramente il più importante. Quindi lui che fa? Innanzitutto nel 27 a.C. ha finito tutto quello che deve fare e proclama la restaurazione della Repubblica. E quindi può dire: il mio lavoro qui è finito, quello che vi avevo detto all'inizio, che vi avrei, no, restituito la Repubblica, l'ho fatto, amatemi per questo.
Quindi motivo? A posto, no? Tutto finito, lui se ne va, si ritira dalla vita politica.
Ma assolutamente, no, certo. Sì, invece no, perché non è Lucio Quinzio Cincinnato, che è un uomo d'altri tempi, diciamo 400 anni più antico. Quello che fa è rimanere lì come? Innanzitutto Princeps Senatus, no? Abbiamo detto, tutta la prima fase dell'Impero Romano verrà chiamata del Principato. Perché? Perché l'imperatore non sarà mai un signore, quello che noi siamo abituati a pensare come imperatore, come re. Quindi un qualcosa al di sopra già nominalmente per motivi religiosi o per motivi di nobiltà. Ma sarà semplicemente la voce più influente del Senato, il Princeps, appunto. Il primo tra i senatori, tra i padri coscritti. In questo periodo, proprio nel 27 a.C., gli viene anche dato il soprannome con cui noi lo conosciamo, ovvero Augusto, che significa degno di venerazione, quindi comunque già qualcosa di... Che lo indica come più importante rispetto a tutti gli altri, anche se questa cosa rimaneva sotto traccia, diciamo. Successivamente, nel 23 a.C., si prende probabilmente quella che a tutti gli effetti è la cosa più importante, caro Riccardo. Perché? Perché si prende la tribunicia potestas a vita, ovvero il potere, o comunque i poteri che sono arrogati ai tribuni della plebe, se li prende a vita. Ovvero, che cos'era un tribuno della plebe? Lo diciamo brevemente. Una carica che era stata fatta, no, nel V secolo, dopo un duro scontro tra la plebe e il patriziato, perché, no, i plebei volevano contare qualcosa all'interno di Roma, volevano una carica che li rappresentasse a livello istituzionale, volevano in realtà inizialmente puntare direttamente al consolato, ma per una cinquantina d'anni non ci riusciranno. E quindi viene istituita questa carica al tribuno della plebe, che aveva in realtà molti molti poteri. Per esempio avevano il potere di, tanto per iniziare, era una carica solo plebea. Infatti anche successivamente, quando cercheranno i patrizi, no, di arrivarci, dovranno farlo tramite mezzucci. Un esempio che abbiamo per esempio è Clodio. Fu un grande, no, il grande picchiatore di Cesare, no, così viene definito spesso e volentieri, che lui, per ottenere questa carica, si farà adottare da un ramo plebeo della sua famiglia, perché lui era un nobile. Quindi grazie a questa cosa lui poté concorrere per il tribunato. Quindi sarà molto difficile per i patrizi, dovranno, no, in qualche modo organizzarsi in questa maniera. Quindi innanzitutto era questo: potevano convocare, no, dei raduni della plebe, decidere con loro, insomma, le ratifiche delle cose, e in più dal 449 a.C. avevano il potere chiamato Ius Intercessionis, ovvero avevano il diritto di veto contro qualunque provvedimento che danneggiasse i diritti della plebe, di qualunque magistrato, quindi sia altri tribuni della plebe, sia addirittura il Senato, comunque anche gli stessi consoli. Quindi una cosa, no, molto molto... molto molto importante. In più avevano il diritto di dare la pena capitale a chiunque ostacolasse lo svolgimento delle loro mansioni, peraltro una sentenza di morte che solitamente veniva eseguita mediante il lancio dalla famosa rupe tarpea. Quindi a tutti gli effetti erano tra l'altro dei poteri sacri, che furono negli anni sanciti e confermati in più occasioni, e che soprattutto davano a queste figure anche una specie di sacralità di cui spesso si approfittavano. Il Clodio sopracitato, ma anche Milone, che è quello che lo ucciderà e che poi darà la possibilità al nostro fantastico amico Cicerone, no, di fare una delle sue interminabili orazioni legali, la Pro Milone, darà la possibilità di fondamentalmente agire indisturbati mentre facevano le porcate peggiori. Se quando ho definito Clodio il picchiatore di Cesare, l'ho definito così per un motivo, perché era quello che teneva un piede di Cesare all'interno di Roma mentre lui se ne stava da un'altra parte a fare tutto quello che doveva fare. Quindi partendo da questo presupposto, oltre a quell'espediente usato da Clodio, i patrizi usano questo espediente, usano la possibilità di diventare tribuni in un altro modo, cioè quindi aggirano il divieto come facendosi investire del potere di tribuno. Il primo, ovviamente, a fare questa cosa, o comunque uno tra i primi, è ovviamente Ottaviano, che se lo fa dare nel 23 a.C. e se lo fa dare a vita. Quindi lui, per sempre, fino a che non morirà, avrà le possibilità dei tribuni della plebe, quindi di porre il diritto di veto, insomma, di porre il veto su ogni decisione che magari non gli sconfinferava, ammesso che poi ve ne fossero, caro Riccardo, perché io non ce li vedo i politici romani a fare qualcosa che andasse direttamente contro, no, la volontà di chi a tutti gli effetti governava. Però non si sa mai, e quindi lui comunque questo diritto se lo prende. E fin qui abbiamo questo. Poi successivamente fa una cosa ancora molto importante e sempre a vita. Siamo nel 19 a.C. e si prende quello che un'altra specie di diciamo di potestà, no? L'Imperium Proconsulare Maius. E che cos'è? Ovvero si arroga i diritti dei proconsoli. Chi erano i proconsoli? Quando si diventava l'anno successivo ad essere console, no? Tu diventi console, guidi Roma per un periodo. Poi non è che potevi rimanere così senza far niente e te ne andavi. Diventavi proconsole, ovvero ti veniva data una provincia e dovevi gestire quella provincia. Una specie di governatore, possiamo definirlo.
Un
che
bel
succede?
Ranch da gestire. Su cui
esatto, un bel ranch da gestire. Abbiamo visto che ci sono numerose storie di varie figure che ne hanno approfittato, no? Nella puntata che ho fatto su Varo, c'è Velleio Patercolo che ci dice, no, che Varo arriva povero in Siria, che era una provincia ricca, e se ne va ricco da una provincia povera. Quindi non erano proprio delle figure così, come si dice, specchiate, per dirla alla Giuseppe Cruciani. Finalmente ci diamo la zanzara effettiva. Dopo aver fatto finta per 2 anni di non essere ascoltatori, la cito perché è giusto così.
È giusto, vai.
Giusto così. Comunque, a parte questo, che succede? Che lui si prende questo Imperium Proconsulare a vita, senza poi effettivamente dover per forza aver fatto gli anni prima il console. Quindi è una cosa molto importante. Peraltro è un potere straordinario che si fa solo ad alcune province, caro Riccardo. Perché lui, fondamentalmente, questa è una cosa che noi studiamo nei manuali un po' alla facilona, però quello che succede è che le regioni vengono divise, quelle di più antico dominio, quindi più tranquille e più pacificate, rimangono sotto il potere del Senato, che le redistribuisce ai propri proconsoli nel modo ordinario. Quindi chi fa il console l'anno dopo se ne va a fare il proconsole da un'altra parte. Quelle un po' più turbolente, un po' più anche di recente conquista, che quindi necessitavano di più attenzione e quindi necessitavano della presenza massiccia dell'esercito, vengono invece date in mano fondamentalmente ad Augusto, che ha questo potere qui, l'Imperium Proconsulare Maius. Questo potere peraltro ha dei precedenti, recentissimi in realtà rispetto ad Ottaviano, ovvero una cosa di questo tipo era stata data a Pompeo con la Lex Gabinia e poi successivamente viene dato a Cesare quando se ne va in Gallia. E infatti lui sarà proconsolo per 10 anni fondamentalmente. Perché? Perché nel frattempo aveva creato questa alleanza, no? Il primo triumvirato, che gli permetteva di ottenere, no, dei bonus, delle cose particolari. Quindi è una presa di posizione molto importante per esercitare anche un tipo di pressione diversa rispetto invece ad essere semplicemente il capo dei senatori. In questo modo lui ha, ricordatevi che io l'esercito in zone sotto il mio diretto controllo, posso fare quello che mi pare, fondamentalmente, no? Esatto. Posso arrivare quando voglio, cioè mi suona un po' come questa cosa qui. Ovviamente lui questo Imperium Proconsulare lo gestirà anche destinando dei favori ai suoi uomini, no? Ai suoi Agrippa, Tiberio, nel frattempo lo stesso Varo, saranno personaggi che faranno fortuna, anche perché lui riesce tramite questi poteri ad essere fondamentalmente il capo della Repubblica e quindi riuscirà ad andare a gestirli in questo modo. E quindi poi quello che succede è che questi poteri ovviamente gli verranno confermati successivamente, poi lui li darà a quelli che soprattutto sceglierà come eredi, no? Per esempio Tiberio, per ultimo, gli viene dato per 10 anni nel 4 d.C., gli viene data la tribunicia potestas e successivamente gli verrà riconfermata nel 13, e infatti poi quando morirà, visto che fondamentalmente è l'ultimo erede rimasto, sarà lui poi a prendere, no? come fosse comunque abbastanza ipotizzabile, visto che gli aveva dato tutto questo potere, sarà lui a succedergli. Ci aveva provato con tutta la varia...
Allo sceglierà, ero un attimo lì per dirti, beh insomma, sceglierà.
Beh, no, sceglierà perché è l'ultimo, diciamo, rimasto, però esatto. posso dire...
Con la pistola puntata alla testa...
Comunque, magari poteva non stargli proprio simpatico, però i suoi meriti sui campi di battaglia e sulle cose...
Niente, per te il metro è sempre quello, non c'è...
Beh, ho capito, è il metro di Roma, così funziona.
Va bene.
Gli vogliamo bene anche per questo, le mani. Ora, a parte questo, poi manca però... Allora, abbiamo il potere amministrativo, no? Perché quello della tribunicia potestas è un potere amministrativo, un potere politico. Abbiamo quello militare, che è l'imperium proconsulare. Che cosa manca per essere il capo a tutti gli effetti delle sorti di Roma? In un mondo comunque particolarmente votato alla religione, no? Perché la storia antica è un mondo... che comunque con la religione ha a che fare assolutamente. Manca quello di Pontefice Massimo, no? Una posizione politica e religiosa sacra. Il Pontefice Massimo non poteva essere aggredito, infatti era il modo in cui molti si sono salvati la pelle in passato, lo stesso Cesare, no? C'è la storia legata al fatto che vado alle elezioni del Pontefice Massimo, se non mi eleggono mamma sappi che sono morto perché mi hanno ammazzato. Proprio per questo lui non può far niente per il Lepido, che si era preso questa figura, questa posizione proprio dopo Cesare, e quindi dovrà aspettare che Lepido si addormenterà definitivamente per vecchiaia, e quindi vi diventa... E a quel punto è il capo di tutti e tre i poteri, senza che però la Repubblica in qualche modo muovesse, si storcesse di poco a livello effettivo, a livello proprio di contenuto. E quindi, in maniera geniale secondo me, e quindi è per questo che dico che è il periodo forse che apprezzo di più della figura di Ottaviano, riesce ad arrivare a questo effettivo dominio sull'impero romano senza opprimere in qualche modo a livello effettivo la popolazione. Ora, tutte queste cose noi le sappiamo perché ovviamente, no, le abbiamo studiate, i manuali ne sono pieni e tutto quanto, ma abbiamo, caro Riccardo, e tu ce ne parlerai, una fonte di prima mano, scritta, o meglio fatta scolpire direttamente da lui in diversi posti dell'impero, ma soprattutto a Roma, in quella che noi chiamiamo, no, Ara Pacis, e che rappresenta una specie di testamento, di non lo so, noi abbiamo definito nel gruppo Patreon quasi un profilo LinkedIn di Ottaviano. In realtà lui lo scriverà alla fine della sua avventura di vita, no? Adesso ce lo racconterai. Però è come se avesse detto: sì, io posso essere stata una figura un po', come si dice, ingombrante, però ho fatto tutto questo. E ce lo scrive nelle Res Geste.
Esatto. Fammi dire intanto che anche per me, insomma, questa è una delle parti migliori, quantomeno, dell'esperienza del personaggio Augusto, perché è una persona che riesce a prendersi il potere in sostanza pian piano utilizzando delle strutture che già sono lì, cioè senza dover tanto fare acrobazie, golpe o cose varie. Mi dirai, aveva pochi avversari, però insomma c'è anche arrivato ad avere questa situazione.
Prima li ha tolti di mezzo.
Esatto. E insomma Augusto lascerà come eredità un impero che insomma durerà molto al di là della sua morte, come ben sappiamo, no? Anche solo se la guardi dalla prospettiva dell'Occidente, perché poi c'è sempre questa cosa che, no, Roma, l'impero romano continua anche fino alla caduta di Costantinopoli, poi insomma vabbè. Vabbè, anche solo comunque, se ti mantiene l'Occidente comunque rimane, no? Per un bel po'.
Che piaccia o meno, le istituzioni romane, che comunque con lui più o meno sono iniziate, no? Comunque si sono confermate, sono arrivate fino...
Esatto. Lo vedremo meglio nella prossima puntata, insomma, quando sia andremo a fare la lettura storica del personaggio, come abbiamo detto, sia andremo un po' a tirare un bilancio del personaggio Augusto. Oggi però vale la pena pensionare qualcosina e diamo uno sguardo al documento, appunto, che lui stesso ci ha fatto pervenire, cioè le res geste. Allora, intanto Augusto sapeva che tutti quanti i cambiamenti che lui stava portando avanti dovevano essere comunicati, non solo ai suoi contemporanei, ma anche ai posteri, perché, insomma, l'ordine nuovo era in pratica un ordine che era diverso da quello della Repubblica, nonostante la maggior parte delle istituzioni poi alla fine sarebbero rimaste, però si percepiva il passaggio, no, che ha una fase nuova. E questa sensazione c'era già allora. Gli indovini etruschi, lo sappiamo, no? Gli etruschi hanno questa grossa fama, diciamo, nell'arte della divinazione, avevano già annunciato loro l'inizio di un nuovo secolo. Nel 44 Augusto aveva messo su i giochi in onore di Cesare, a un certo punto era comparsa una cometa, il Sidus Iulium, che ovviamente era stata, no, utilizzatissima a fini propagandistici dallo stesso Augusto. Però ecco, a parte questi segnali, ovviamente c'era un po' questa sensazione. Ottenuto il potere, Augusto è bravo a fare di Roma praticamente una rana bollita, cioè a cambiare le istituzioni lentamente, a lasciare il potere sempre nelle mani delle nobili famiglie romane, come era sempre stato, peraltro, adottando però un approccio, passami il termine, pavloviano, no? Cioè ricompensando a lui quelli a lui più vicini, lasciando poi inevitabilmente nell'oblio le persone che lui, con cui alla fine non erano d'accordo. Pur lasciandole formalmente in giro, perché esistevano senatori che non erano d'accordo con Augusto, per esempio, ma finivano prima o poi per ritirarsi dalla vita pubblica, vedendo che insomma non riuscivano a far niente praticamente nella loro carriera. Chiaramente i casi più eclatanti venivano, no, messi sotto il tappeto, però insomma non c'era sempre bisogno. C'è poi da dire che il Senato non era più lo stesso. Perché? Perché tante famiglie erano o declinate o del tutto scomparse durante la guerra civile, e Augusto, quelle che insomma vedeva che faticavano un po', si offrì di aiutarle, no? Di dire, io vi aiuto anche dal punto di vista finanziario, però, come dire, no, famo a capisse, come si dice dalle nostre parti, io vi aiuto, però insomma alla fine, no, ci capiamo. Ma che succede? Succede che magari mancano dei senatori, e allora che succede? Se ne fanno di nuovi. E da dove se ne fanno di nuovi? Dalle province del resto d'Italia. Vi ricordate, abbiamo detto che Augusto, no, piazzerà magari anche dei veterani, no, in delle province importanti. E però qui si spinge un passo oltre, cioè dal Sannio, dall'Umbria, dall'Etruria, da tante regioni d'Italia che comunque ormai facevano parte a pieno titolo di Roma, si dice che tutte queste nuove nobili famiglie che vengono da fuori vengono incorporate all'interno del dominio romano e quindi si fanno nuovi senatori. E ovviamente questi nuovi senatori a chi sono fedeli, no, Costa, se non all'uomo che ha permesso a loro di entrare in quella che a tutti gli effetti è l'istituzione più importante del mondo, no, in quegli anni. Nel tempo Augusto non si limita però all'Italia, inizia a incorporare senatori anche dalla Gallia, dalla Spagna, e questa cosa sarà un'eredità che Augusto lascerà. Perché? Perché in futuro l'impero romano sarà questo, cioè le grandi elite, no, di famiglie che sono al di fuori dell'Italia, al di fuori di Roma, piano piano troveranno sempre più rappresentanza all'interno del senato romano, e questa cosa in pratica la sdogana lui tendenzialmente, la sdogana lui. E Augusto poi nelle res geste ci dice anche un po' il ruolo di quello che lui stesso vedeva, no, per se stesso all'interno di Roma. E partiamo dal fatto che lui in sostanza si definisce il responsabile di Roma, e questa cosa la dice chiaramente nelle res geste. Lo cito dal testo proprio: mentre esercitavo il mio 13° consolato, il senato e l'ordine equestre e tutto il popolo romano mi chiamarono padre della patria e decretarono che quell'appellativo fosse iscritto nel vestibolo della mia casa e nella curia Giulia e nel foro Augusto sotto la quadriga che in mio onore vi fu posta per decreto del senato. Cioè sono io il padre della patria. E questo ruolo lui se lo ritaglierà benissimo anche verso la fine della sua morte, no? Il custode del Mos Maior, della sua vita, il custode del Mos Maiorum, quello che preserva le tradizioni, anche dovendo poi, no, come dire, dire qualcosina anche alla figlia, vedremo poi insomma in altri contesti questo. Padre della patria però quindi è un titolo che lui accoglie volentieri e in qualche modo sentirà suo. torneremo appunto sull'importanza che poi le riforme vere e proprie di Augusto avranno nella prossima puntata, però la sua eredità politica sicuramente ha cambiato per sempre la storia di Roma e lui non manca di farcelo sapere. E le res geste sono appunto il modo in cui lui ce lo fa sapere. Sono una sorta di eredità testamentale, mista a un'autobiografia, ma anche a una sorta di manifesto politico. In concreto però sono delle tavole che Augusto aveva scritto di persona e che voleva fossero posizionate all'ingresso del suo mausoleo, il mausoleo di Augusto appunto a Roma, a futura memoria di quanto fatto da lui in vita. In realtà a noi è arrivata dalla Turchia, perché nel 1861 è stata ritrovata nei pressi di un tempio ad Ankara, il Momentum Ansiranum, in una versione bilingue sia in greco che in latino, questa lastra in cui c'era scritto in pratica tutto quello che oggi noi sappiamo della res geste. Lui in questa piccola opera cosa spiega? Spiega, ma soprattutto legittima, il suo ruolo di padre della patria, di imperatore e di nuovo Romulo. È un documento molto personale che, diciamo, è forse un po' l'esempio principale del potere individuale e personale dello stesso Augusto. Il testo è tutto in prima persona, quindi è tutto un Augusto che dice io ho fatto questo e quest'altro, e ci dà una visione personale dell'imperatore sugli eventi accaduti negli anni. Quando dico personale non intendo privata o intima, intendo la visione che lui ha di se stesso, ma sempre da un punto di vista pubblico, quindi destinato ad un ruolo che è quello di spiegare e raccontare il regime. Non è un punto di vista intimo, meditativo, privato, lui che ragiona, cioè per capirci, non sono i pensieri di Marco Aurelio dove c'è lui, no? Che racconta un po', si capisce anche un po' le difficoltà che deve attraversare, i pensieri che gli passano per la testa. Non è una cosa di questo tipo. Vengono raccontati eventi importanti. E quindi si raccontano tutte queste cose che sono importanti in assoluto, ma anche cose che sono importanti per Augusto nel racconto della sua scalata al potere. Ci sono episodi che magari noi possiamo pensare o comunque riferirci a loro come episodi minori, ma che in realtà non sono minori, sono importanti per il racconto dell'epoca. Vi faccio due esempi direttamente sempre dal testo. Il tempio di Giano Quirino, che i nostri antenati vollero fosse chiuso, quando per tutto l'impero del popolo romano in terra e in mare fosse assicurata con vittorie la pace, tramandatosi che prima della mia nascita, fin dalla fondazione della città, fosse stato chiuso soltanto due volte. Durante il mio principato, il Senato decretò che si dovesse chiudere in tre occasioni. Qui Augusto lascia un dettaglio, no? Che per noi magari non è cruciale, ma che in realtà per la narrativa dell'epoca è molto importante, cioè che questo tempio, che appunto veniva, no, chiuso nei tempi di pace, con lui era stato, no, l'apice, cioè non si era mai vista una cosa del genere. E quindi la narrativa,
Pax Augustea, no?
Esatto, la narrativa dell'imperatore portatore di pace, di questa grossa pace augustea, viene rafforzata, quindi le persone che nella sua ottica vanno fuori dal mausoleo di Augusto, vedono questa cosa, dicono, ah cavolo, però vedi, sotto Augusto quanto si stava bene, no? C'era la pace, a questo serve, in pratica, è successo. E la politica estera anche ha spazio nelle res geste, perché sappiamo, l'hai detto anche tu Costa, no? Le vittorie militari sono in pratica la politica estera dell'epoca, per capirci, e hanno spazio e sono importanti anche per il cittadino comune. E quindi ovviamente Augusto ne parla, e ne parla, per esempio, vi leggo un altro esempio: si rifugiarono supplici presso di me i re dei parti Tiridate e in seguito Frate, figlio del re Frate, e Artavasde, re dei Medi, Artassarre degli Abbiadeni, adesso scusate ma sono tutti nomi complicati, Dumno Bellauno e Tincommio dei Britanni, Melone dei Sicambri, eccetera eccetera eccetera. Il re dei Parti Frate, figlio di Orode, mandò presso di me tutti i suoi figli e nipoti, non perché fosse stato vinto in guerra, ma per chiedere la nostra amicizia con il pegno della sua parola. Insomma, questo per dire, no, vedete, tutti questi simpatici altri attori politici che ci stanno, alla fine, bene o male, o sono sconfitti o sono talmente sottomessi che alla fine mandano da me della gente, no? Questo è il racconto che fa Augusto. Chiaro esempio, sempre al passante romano, no, che vede questa cosa scritta, ah, però vedi, Augusto ci ha lasciato una Roma più forte, tutti ci rispettano, no? Anche nella politica estera di oggi c'è questa cosa del, vedete gli altri cosa dicono di noi? È importante, e quindi Augusto lo sa, prende questa cosa e fa in modo che il passante di Roma la sappia.
La cosa che mi viene da dire è quanti conoscevano i nomi, ma anche nei posti da cui arriva sta gente, capito?
Assolutamente, penso pochissimi. Altro esempio, no? questo potremmo chiamarlo, tra virgolette, il soft power dell'epoca, per usare un termine un po' così. Leggo sempre: spesso mi furono mandate dai re dell'India ambascerie mai viste prima di allora presso alcun condottiero romano. Chiesero la nostra amicizia per mezzo di ambasciatori i bastarni, gli sciiti e i re dei sarmati dislocati su entrambe le rive del fiume Tanai e i re degli Albani, i re degli Iberi e dei Medi. Cioè, per dire, vedete, anche dall'India, no, lontanissima, arrivano questi ambasciatori perché ci sono io, in sostanza. Insomma, ce ne sono tanti di episodi simili, adesso non ve li dico tutti perché sennò non finiamo più. Però Augusto in questa iscrizione ci lascia un modo in cui lui ci racconta non tanto la generica gloria di Roma, ma ci racconta come lui ha contribuito a costruire la gloria di Roma. Vi ricordate le prime puntate, no? Abbiamo anche letto qualcosa nelle prime puntate della nostra serie. Nell'incipit lui dice chiaramente che ha privatamente messo mano al portafogli per ripristinare l'ordine. Quindi qual è il senso delle res geste? È di raccontare le sue azioni, cioè il fatto che lui sia riuscito, attraverso gesti concreti, a costruire Roma. Sono le sue azioni le protagoniste dell'iscrizione, non è né Roma, non è la Roma augustea, ma direi che non è neanche Augusto il protagonista di questo libro. Sono proprio le res, no? Cioè le res geste, cioè quello che lui ha fatto.
È una specie di firma d'autore su un quadro che in realtà non esiste, perché il quadro è tutto l'impero, e allora lui ci ha messo la firma.
Esatto.
Guarda chi l'ha fatta.
E questa cosa lui la farà quasi alla fine della sua vita, a 62 anni, quando scrive questo documento. Ne ha passate tante, vedremo anche per il meccanismo della successione che gli ha fatto venire più di qualche crepacuore, secondo me, negli ultimi anni della vita. Però, insomma, si è anche tolto le sue soddisfazioni. Non è stato solo una persona, diciamo, che ha coltivato la vanità, è stata una persona che ha costruito tanto e che ha fatto anche costruire agli altri, perché comunque è sempre stata una persona che in qualche modo ha contribuito anche a, come dire, essere un mecenate, no? nella cultura, al costruire e far costruire anche a persone che potevano dire la loro, che potevano raccontarci cose interessanti, più di qualcosa. E insomma Augusto si è reso protagonista anche in questo caso.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Assolutamente sì, caro Riccardo, puntando in realtà su un'altra figura, no? Che
certo,
a conti fatti è stato per molti anni... Se non il migliore amico, quasi, nel senso che è l'unico che probabilmente non era in qualche modo imparentato con lui e che lui invece ha favorito e che ha avuto sempre al suo fianco. Parliamo ovviamente di Mecenate, vero, insomma, il nome in teoria è Gaio Cilnio Mecenate, ci sono un po' di idee su questa cosa, che non è un nativo del Lazio, no? della prima Roma, diciamo, quindi del Latium Vetus, ma in realtà nasce ad Arezzo e quindi è uno di quelli che Augusto ha spinto a diventare in qualche modo romano, no? Nel senso, è uno di quelli che ci servono uomini nuovi, gente che rimpolpi la vita pubblica romana, li prendiamo da fuori. E questa figura fu molto, veramente molto importante, fu anche proprio un amico stretto. Qualche malelingua ci dirà che negli ultimi anni della vita di Mecenate, perché muore 20 anni prima di Augusto, il rapporto era un po' incrinato, si era un po' incrinato perché pare Augusto avesse in qualche modo intrattenuto dei rapporti con la moglie di Mecenate, però poi alla fine sono a quanto pare tornati amici, perché quando Mecenate morirà lascerà comunque tutti i suoi averi ad Augusto. Ora, la sua estrazione è questa: non è un nobile, lui si vanterà per tutta la vita di essere di rango equestre, anche quando, ottenuta tutta una serie di ricchezze, ma anche di grandi successi in quello che Augusto poi nel frattempo gli chiederà, avrà la possibilità di entrare nel Senato di Roma, ma lui si manterrà esterno e si manterrà di rango equestre perché probabilmente non aveva bisogno di fare il senatore per essere una figura eminente. Ora, secondo la testimonianza di uno di quelli che lui proteggerà, ovvero il poeta Properzio, sembra che Mecenate avesse direttamente partecipato a molte delle prime campagne di Ottaviano, Modena, Filippi e anche Perugia, quindi cose che noi abbiamo studiato, no? Abbiamo raccontato nelle puntate precedenti. Pare che lui avesse un antico lignaggio etrusco, rivendica la propria discendenza da questo casato dei Cilni, che peraltro gli portava la gelosia dei suoi concittadini, perché questi Cilni fino al IV secolo avanti Cristo pare fossero molto influenti e molto ricchi all'interno della città di Arezzo. Tacito lo chiama infatti Cilnio Mecenate. È possibile che Cilnio derivi dal nome della madre e che quindi Mecenate fosse il cognome. Cicerone menziona un Gaio Mecenate nel 91 come membro influente dell'ordine equestre, quindi magari è un parente in qualche modo. Da Orazio e da altri testi letterari, anche dello stesso Mecenate, si dice che comunque avesse beneficiato dei più alti gradi di istruzione di quel tempo, quindi fosse una persona molto colta. Tutte queste ricchezze potrebbero essere in parte ereditate, ma ovviamente la sua posizione e la sua influenza derivano sicuramente da Augusto. Nella vita pubblica ufficialmente fa apparizione nel 40 avanti Cristo. Perché? Perché Ottaviano lo manda a chiedere in matrimonio Scribonia, insomma una delle sue mogli. Successivamente partecipa ai negoziati di pace a Brindisi, quando Ottaviano e Antonio stavano già per cominciare a darsele, siamo nel 37 avanti Cristo, però alla fine collaborano a questa riconciliazione. Come detto, pare che negli ultimi anni queste relazioni fossero diventate più fredde, però noi facciamo finta che non è stato mai vero, perché non ci piacciono le male lingue. Proprio questo, no, questo viaggio verso Brindisi nel 37 avanti Cristo, peraltro pare che Mecenate fosse accompagnato da un certo Marco Conceio Nerva, ovvero il bisnonno del futuro imperatore, quindi sono nomi che ritornano, avessero questa importante missione e che da questa scaturì il famoso trattato di Taranto. Quindi la riconciliazione effettiva pare possa essere anche, no, farina del suo sacco. Durante la guerra con Sesto Pompeo lui sta a Roma e gli fu concesso il supremo controllo amministrativo in Italia, quindi era già una persona di cui Ottaviano si fidava molto. È vicereggente durante la battaglia di Azio e peraltro è lui che soffoca con grande fermezza la congiura di Lepido. Quando Lepido cerca di fare un po' le scarpe, no, ad Augusto, è lui a fermarla e quindi insomma, grazie a questo ottiene, no, ancora più prestigio presso Augusto, che lo lascia anche molte altre volte quando Ottaviano è in giro a fare cose, lascia lui al comando. Ovviamente la sua grande importanza è perché forma un circolo di intellettuali e poeti, tra cui i più importanti dell'epoca. Perché? Perché queste servivano a, ovviamente, costruire un mito di Roma, che di Roma come città e per quello che aveva costruito, ma anche e soprattutto dell'imperatore o comunque del princeps che l'aveva portata alla pace e alla stabilità. E ovviamente ci sono figure importantissime, Orazio, Virgilio e Properzio soprattutto, perché lui è più un poeta, è più amante della poesia e quindi sponsorizzerà in tutti i modi questi poeti, però anche per esempio Tito Livio ha fatto parte di questo circolo importantissimo. Ovviamente lui li incoraggia anche e soprattutto nella loro attività artistica, non solo nel loro ruolo di sponsor dell'imperatore, della figura dell'imperatore, ma proprio li aiuta anche economicamente. Userà molti dei suoi soldi per proporre e promuovere questi grandi artisti. E ovviamente tutte queste opere contribuiscono a costruire un'immagine di Roma come la più grande città del mondo, come il centro di tutto, e a sostenere anche le azioni politiche che in quel periodo l'imperatore stava facendo. Quindi per molti anni è il migliore amico di Augusto e anche il più stretto collaboratore. Ovviamente per alcuni aspetti pare abbia contribuito anche alla struttura nuova dello Stato romano data da Augusto. Ovviamente a contribuire in questo ruolo di grande pacificatore, no? Perché lui sembra sempre una figura di mediazione, di quello che con le parole, con l'organizzazione, cerca di fondere, no, la tradizione romana con il nuovo, con una figura importante che è riuscita a essere sopraelevato rispetto a tutti gli altri, che però deve andare in comunione con quello che Roma è sempre stata. E pare che lui in questo senso fosse una grande figura. E questa cosa, peraltro, è testimoniata da tanti, anche scrittori successivi. Per esempio, Velleio Patercolo ci dice ce lo descrive come insonne nella vigilanza e nelle emergenze, lungimirante nell'agire, ma nei momenti di ritiro dagli affari più lussuoso ed effeminato di una donna. E vabbè, questa è una cosa un po' particolare, perché? Perché si pare che lui non avesse questa grossa robustezza fisica che i romani invece volevano e caldeggiavano, e pare che fosse appassionato di un certo Liberto di nome Batillo, che era in realtà un attore, poeta, originario di Alessandria d'Egitto, era più giovane di lui di 15-20 anni.
Per il suo gingillo, no, vabbè, scusa, non ho resistito.
Era bellissima però, era bellissima. Devo dire, su questo rapporto abbiamo anche altre testimonianze, Tacito, Dione Cassio, addirittura Orazio ci dice, mette in mezzo questa vicenda in parallelo con un'altra, quella di un antico poeta lirico, Anacreonte, quindi greco, che bruciava d'amore per un altro Batillo. Quindi, a quanto pare...
Sarà il nome.
Sì, sarà il nome che piace. Ora, Mecenate muore nell'VIII a.C. e lascia tutte le ricchezze all'imperatore. Questa sua figura, questa sua capacità e questo suo circolo poi creato verranno ripresi anche dagli imperatori successivi, che continueranno ad accumulare i tesori, a patrocinare gli artisti. Perché? Perché hanno capito che è importante avere un'opinione pubblica che miri in una direzione, no? Sarà molto importante questo. Infatti vedremo anche che alcuni imperatori, che poi sono stati taciuti di essere dei buoni a nulla, avranno per prima cosa contro di loro gli intellettuali stessi, che appena potranno diranno peste e corna, no? Un esempio che mi viene sempre, che mi diverte, è un po' Tacito, che nei primi periodi sotto Domiziano era un po' bloccato. Quando poi sarà nella successiva fase, in cui ci saranno due imperatori molto, diciamo, importanti come Nerva e Traiano, saranno: ah no, adesso sì che si può fare le cose bene, finalmente ce la facciamo, adesso che non c'è più questo gioco incredibile. E quindi ovviamente si comincia a capire l'importanza fondamentale della cultura, del mondo intellettuale, per avvicinarlo alle istituzioni, per poter avere un'opinione pubblica più tranquilla e serena. Ora, è celeberrimo per il suo sostegno ai giovani poeti, infatti ovviamente nel nostro periodo Mecenate è sinonimo di protettore di artisti, e infatti Virgilio, quando scrive le Georgiche, le scrive in suo onore. Lui è impressionato dalla poesia di Orazio e quindi poi lo presenta a Mecenate, e Orazio grazie a questo riesce a scrivere le sue prime odi, insomma la prima delle sue odi, e peraltro Mecenate gli dà pieno appoggio finanziario e addirittura pure una proprietà sui monti della Sabina. Però protegge anche altre personalità, come Properzio, che era un po' particolare perché lui scriveva d'amore, quindi non attivamente quello che gli altri invece del circolo di Mecenate scrivevano, però poi appoggia anche molti poeti minori, quindi ha un occhio anche su quelli che erano più in basso, non soltanto in quelli, no, nei grandi artisti, ecco. Guarda anche un po' più nell'underground, mettiamola così, con una cosa. Ovviamente la sua munificenza, insomma, e la sua il suo nome ebbero la gratitudine degli scrittori. Peraltro anche scrittori di età successiva apprezzeranno. Marziale e Giovenale, che sono due scrittori di satire che peraltro non guardavano in faccia nessuno, avranno anche parole buone, nonostante loro non abbiano vissuto sotto il periodo del circolo di Mecenate, però sapranno riconoscere la grandezza di un uomo che spesso magari viene anche definito un po' come un tizio che cerca sempre di soddisfare, no, il piacere di Augusto e tutto quanto. Però la verità è che aveva capito, anche abbastanza pragmaticamente, che il suo amore per l'arte poteva coincidere con qualcosa che aiutasse un personaggio, innanzitutto sotto cui lui aveva fatto estrema fortuna, ma secondo poi anche un grande amico che era riuscito a ottenere un periodo di calma e di pace, no? Dopo fondamentalmente un secolo di guerra. E quindi le grandi capacità amministrative, organizzative e anche capacità pure di governo quando è stato necessario rendono sicuramente Mecenate una figura molto molto importante di quel periodo, ma anche della vita romana in generale. Però la cosa che mi viene da ridere è che per un periodo c'è stato anche, no, un contro circolo di Mecenate, che è quello di invece Messalla, che riuniva un po' quelli che non volevano stare dalla parte dei potenti, diciamo, erano più poeti che parlavano d'amore. Properzio ci passa in mezzo, però sicuramente le due figure più importanti erano Ovidio e Tibullo, che non troveranno mai fortuna dall'altro lato. E quindi era gente che non condivideva questo ottimismo per le grandi riforme di Augusto, e quindi dice: no, noi scriviamo d'amore perché non siamo come quegli altri schierati con il sistema. Fa ridere però che anche, no, sotto un impero, sotto una monarchia, si tenesse qualcuno che non la pensava, no, in quel modo. Noi pensiamo sempre che è tutto chiuso, tutto, cioè pensiamo che una monarchia diversa ci sia stata soltanto più recentemente, no, con le monarchie costituzionali e tutto quanto. Invece, a quanto pare,
questo è anche un segno dell'intelligenza di Augusto, secondo me, perché mantenere una certa voce, no, di dissenso, che sai che alla fine non può essere una minaccia, però dà quella piccola valvola di sfogo, no? Che
certo, dà la possibilità a tutti di comunque vedere che le cose, no? Esatto. Che le cose vanno comunque bene. Ora, chiaramente, no? Tutto politica, bene. Militare, bene. Artisticamente abbiamo tutti gli uomini, è tutto perfetto nella vita di Augusto. Tutto a posto.
Insomma, perché a un certo punto succede qualcosa, nel senso che come tutte le persone che hanno accumulato un sacco di potere vogliono capire come passarlo a qualcuno poi, no? La tua famiglia, come noi oggi, no? Magari costruiamo qualcosa e vogliamo lasciare magari una casa, due soldi, qualcosina di tutto quello che abbiamo fatto alla nostra famiglia. Augusto voleva che il suo potere, che abbiamo visto nelle res geste è un potere molto concreto e molto personale, passasse a qualcuno della sua linea di sangue, diciamo. E poi, peraltro, la struttura familistica, no, dell'antica Roma repubblicana un po' portava a questo, cioè tu volevi che comunque la tua famiglia, la tua gens, piano piano, no, acquistasse un ruolo sempre di più rilevanza man mano che le generazioni passavano. E Augusto non fa eccezione. Però Augusto avrà enormi problemi con la sua successione. Il primo grosso problema, che poi è anche un po' causa di tutto quello che succederà, è che lui comunque non ha un figlio maschio. Ha una figlia, Giulia, concepita nel 39 da Scribona, la seconda moglie, e che in quanto tale, in quanto cioè figlia femmina, era un vero e proprio strumento politico nelle mani del padre. La storia di Giulia è una storia molto infelice, molto affascinante, la tratterò in un episodio a parte che ho deciso di riservare ai nostri Patreon quando avrò il tempo di registrarlo, ma lo registrerò. Però insomma oggi vi do qualche anticipazione. È una storia che ho trovato molto molto affascinante, che ho approfondito dopo che sono stato sull'isola di Ventotene, che è molto insomma legata alla storia di Giulia, come vedremo poi più avanti. Insomma è molto interessante. Cosa succede con Augusto e Giulia? Augusto dà Giulia in sposa al nipote 17enne Marcello, all'inizio il figlio di Ottavia, la sorella di appunto Ottaviano, Ottavia. Talmente in fretta, cioè voleva proprio assicurarsi, diciamo, che queste nozze andassero in porto, che lui, Augusto, non presenziò neanche al matrimonio. Perché? Perché lui si trovava in Spagna. Il ruolo del padre della sposa lo fece fare, indovina a chi, Costa? Al fidato Agrippa, ovviamente.
Beh, sì, certo.
Ce lo metti, no? Ce lo metti.
Quei due o tre che devono fare la parte di...
Esatto. Questa cosa aveva portato Marcello immediatamente ad avere un potere non da poco. Vi riporto come esempio, diciamo, che giustifica un po' questa cosa, un passaggio del libro che ho già citato in realtà nelle scorse puntate, Augusto e il suo tempo, di Werner Eck. A un certo punto tale primo, ex proconsolo di Macedonia nel 23 a.C., era stato accusato di aver fatto una guerra contro gli Odrisi in Tracia, senza permesso, in quanto la Tracia era al di fuori della sua provincia di competenza. Per questo viene portato a processo e questo tale, per difendersi, spiegò che l'ordine in realtà lui l'aveva ricevuto. L'aveva ricevuto e come? Niente di meno che da Augusto e Marcello. Come dice giustamente l'autore, il fatto che questa cosa detta a un processo sia vera o falsa in realtà è completamente irrilevante ai fini della tesi che si vuole dimostrare. Cioè, anche se questo tizio se l'ha inventato di sana pianta, in realtà questo suo ricorrere a una giustificazione da Marcello ci mostra che Marcello nell'ambiente romano aveva già ottenuto un ruolo e una nomea tale da essere considerato un potere al pari di Augusto, almeno in prospettiva, magari non effettivo adesso, ma tutti sapevano che Marcello sarebbe stato quello che avrebbe preso il posto di Augusto. Nelle Res Geste, per tornare sempre lì, Augusto lo chiama Generus Meus e ci racconta che gli aveva fatto dedicare un teatro presso il tempio di Apollo, proprio dedicato a Marcello, che è quello che ancora oggi è il Teatro Marcello, che viene scambiato per il Colosseo dai turisti extraeuropei di solito che vengono a Roma.
Ti dirò che pure da qualche italiano, perché
sì, Vabbè. Arrivano a Roma, non ci sono mai stati, siccome effettivamente un pochino, no, c'è qualche somiglianza magari, e non sono lontanissimi peraltro, e quindi insomma si pensa che quello sia il Colosseo, ma insomma questo è un altro discorso. Il matrimonio con Giulia peraltro era un matrimonio importante che avrebbe messo insieme due dei ragazzi più importanti e popolari di Roma, perché comunque Giulia era la figlia di Augusto, Marcello comunque l'abbiamo visto con un ruolo importante, insomma adesso io mi azzardo nel paragone contemporaneo Costa, però erano un po' i Ferragnez dell'epoca, no? Cioè, facciamo un paragone apocrifo. Adesso, al di là delle battute, indubbiamente questa cosa avrebbe concesso a Giulia l'opportunità di diventare più di un semplice strumento, ma una vera e propria matrona romana, come lo era Livia, per esempio, no? La sua matrigna adottiva.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Questo matrimonio, però, insomma, dava fastidio a tanti. Primo fra tutti, proprio a Livia Drusilla, la moglie di Augusto, che aveva rimpiazzato Scribona. Perché insomma lei si era fatta tutta una serie di piani, no, per Druso e Tiberio, i figli che aveva avuto dal precedente marito, ma non solo, insomma lei, Augusto arrivò persino ad avere frizioni con Agrippa, che evidentemente si aspettava che Giulia venisse data in sposa a lui a un certo punto, no? Dice insomma ti sono stato vicino tutto questo tempo, dammi in sposa tua figlia. Svetonio, che è sempre in prima linea, Costantino, su queste cose,
cioè, ci strano, dice... Non l'avrei mai detto, Riccardo.
Ci dice che a un certo punto Agrippa decide anche di allontanarsi da Augusto per questa cosa. Cito, Agrippa lasciò ogni cosa e si portò a Mitilene per un lieve sospetto di freddezza da parte di Augusto e per essergli stato anteposto Marcello. Cioè per dire, insomma, mi hai fatto passare davanti Marcello, sai che c'è, io me ne vado. A un certo punto però Marcello muore. E Agrippa fa marcia indietro. Ce lo racconta Patercolo l'episodio. Marco Marcello, che la gente pronosticava successore della potenza di Augusto, venne a morte. Era ancora giovanissimo, ma dicono di nobili virtù, sereno di animo e di carattere, idoneo a quell'alta posizione a cui veniva riservato. Dopo la sua morte, Agrippa rientrò e prese in moglie Giulia. Insomma, alla fine si torna indietro.
Alla fine prende quello che deve, diciamo.
Esatto. Agrippa si riavvicina quindi ad Augusto, il quale, per fugare ogni dubbio che Agrippa non era la seconda scelta, cosa fa? Fa leggere il testamento in pubblico, dichiarando che in realtà non era vero che lui aveva designato Marcello, no? Cioè sono tutte menzogne. In realtà, vedete, vi faccio leggere il testamento così ci togliamo il dubbio. Adesso, i due, Agrippa e Giulia, hanno due figli, nel 20 e nel 17. Che vengono subito, non solo in realtà, poi lo vedremo, che vengono subito adottati da Augusto col nome di Gaio e Lucio Cesare. I due, evidentemente designati da questo gesto come il futuro di quanto costruito da Augusto, hanno
così,
davanti
a sé... naso mi sembra che i nomi sono quelli giusti, no?
Eh sì, certo, insomma hanno, no, davanti a sé la strada spianata. La cosa era peraltro comoda, perché loro erano figli di Agrippa, ovviamente Giulia, chiaramente, Però era anche nell'interesse dello stesso Agrippa che le cose funzionassero. Perché? Perché Agrippa già aveva la delega, per così dire, di gestire i poteri di Augusto se qualcosa andava storto. E quindi no, i suoi figli erano già gli eredi designati, perfetto. Cioè, perché Agrippa non avrebbe mai dovuto in qualche modo mettersi, no, di traverso rispetto a questa tipo di nonima. Erano, insomma, loro ancora minorenni, quindi insomma la strada era lunga, però alla fine avrebbero vinto tutti.
Era tutto apparecchiato, come si dice.
Tutto perfetto, tutto apparecchiato. Ovviamente le cose non andarono per niente così, tutto andò in maniera diversa. Perché? Prima cosa, Agrippa muore nel 12 a.C. e Gaio e Lucio sono ancora minorenni. E questo crea un problema, perché? Perché se succede qualcosa a Augusto, in realtà c'è un mezzo vuoto di potere. Cioè Augusto non può permettersi che se lui muore ci stanno questi minorenni e poi boh, chissà che succede, non si capisce. È rischioso. A questo punto, chi c'è? Arriva Livia, che io mi immagino con la pubblicità, no, te la ricordi la pubblicità un po' vecchia, no? Buonasera, quando arriva, no?
Buonasera.
Adesso nomino erede il primo che incontro. Arriva Livia, che gli mette davanti Tiberio, no? E quindi succede un po' così. Perché? Perché Giulia era ancora in età da marito, Livia, che ha due figli, Druso e Tiberio, decide che il fortunato a sposarla, per tutta una serie di ragioni che adesso non vi sto qua a spiegare, sarà Tiberio, così da legittimare il suo legame con la famiglia del Princeps. Adesso il problema, ne parlerò meglio nella puntata che farò dedicata proprio a Giulia, è che Tiberio e Giulia si odiavano, cioè non si potevano vedere tendenzialmente. Peraltro Tiberio era innamoratissimo della moglie, Vipsania Agrippina, e non voleva saperne della ragion di stato, cioè alla fine dice ma a me che mi frega, no? Cioè sto tanto bene così. Alla fine però Livia era una che insomma sapeva insistere bene, Augusto pure, alla fine ste nozze si fanno. Ma il matrimonio è tutt'altro che felice, insomma le premesse non sono buone, mi viene da dire, non è che ci stupiamo.
Diciamo che se c'è dell'odio di base, no?
Esatto, lo vedremo nello speciale appunto su Giulia, c'è anche un figlio perso di mezzo, insomma è una storia anche abbastanza brutta. E, il rapporto si incrina anche con Augusto e Tiberio a un certo punto si deve ritirare a Rodi, si deve... vuole o deve, insomma questo bisogna un po' capirlo,
è un confine,
però in qualche
labile.
Modo, esatto, viene mandato, va a Rodi, probabilmente anche incazzato lui per non essersi dovuto, cioè per essersi dovuto accollare a tutti i costi questo matrimonio. In tutto questo comunque Gaio e Lucio crescono, le cose sembrano andare per il meglio, perché? Perché alla fine l'erede di emergenza, se succede qualcosa a Augusto viene trovato, i figli crescono, tutto a posto. Augusto è chiaro che le speranze le ripone loro due, cioè Tiberio è proprio l'opzione Z, no? Quella proprio, guarda, se proprio sono costretto con le mani incatenato, allora va bene, però c'ho Gaio e Lucio, guarda che belli che sono, giovani, rampanti, no? E infatti che fa? Nell'8 a.C. prende Gaio, se lo porta in Gallia e lo presenta al suo esercito. Come lo presenta? Lo presenta nel modo migliore possibile, cioè vale ai soldati, gli dice... guardate questo Gaio Cesare, è venuto a portarvi un'ingente somma di denaro per il rispetto che porta verso di voi, no? Voi legionari. E quindi lo sappiamo cosa è questo, no? È la moneta migliore.
Ovazione totale, proprio.
Esatto, nel 5 a.C. acquisisce la toga virile, il Senato concorda a questo punto che è opportuno che Gaio sieda in Senato per assistere a tutte le discussioni, no? che vengono fatte. E peraltro a un certo punto così debotto senza senso viene eletto console, perché che fai, non lo fai pure console a un certo punto?
Ma sì, ma figuriamoci.
In realtà non eserciterà la carica fino al raggiungimento dei 20 anni, ma comunque diventa console. Stessi onori vengono tributati a Lucio Cesare, no? Perché in qualche modo ci abbiamo anche la soluzione di riserva, no? E una volta raggiunta l'età giusta, cosa mancava? Mancava la gloria militare. La gloria militare ovviamente Augusto fa in modo che se la possano assicurare i due, perché... Gaio viene mandato in Oriente, nella sua provincia, a occuparsi un po' dei parti, a gestire un paio di questioni con i regni clienti, non sarà una grande campagna chiaramente, però saranno lì, ci saranno quando saranno da menare un po' le mani, quando ci saranno un po' di diatribe, in modo tale che tutti possano vedere che comunque Gaio sta lì. Lucio era destinato ad andare in Spagna, così tra Oriente e Occidente entrambi in qualche modo sono stimati e sistemati soprattutto. Insomma, tutto era perfetto, Costa. Era perfetto.
Ottimo, ottimo. No, è fatto.
Fantastico. Purtroppo le cose non vanno nel verso giusto. Perché? La prima tragedia avviene a Marsiglia, nell'odierna Francia, dove nel 2 a.C. improvvisamente Lucio, mentre si sta recando in Spagna, muore per via di una malattia improvvisa e misteriosa. Due anni dopo, la stessa sorte toccò a Gaio, che durante l'assedio di Artagira in Armenia viene debilitato fatalmente da una ferita, alla quale purtroppo, in maniera anche abbastanza brutta e lenta, non sopravvive. Peraltro, durante questa sua malattia pare che alcuni approfittassero del fatto che Gaio non si poteva muovere tanto dalla sua provincia, non sapeva tanto quello che stava succedendo, e quindi iniziarono a fare cose non proprio carine. Augusto li prese, li fece legare a un sasso e gettare nel fiume, perché insomma no, non era carino.
Non avrei mai detto che un soldato senza scrupoli può approfittarsi di una situazione di questo tipo. Chi l'avrebbe mai detto?
Esatto. E in pratica, in pochi anni, Augusto dovette seppellire nel suo mausoleo di famiglia praticamente tre dei successori designati.
Soprattutto a questo punto, i tre che voleva di più.
Certo, sì, quelli proprio consanguinei alla fine, no? In qualche modo. A questo punto non era davvero rimasto più nessuno, se non Tiberio, al quale fu concesso dallo stesso Augusto di tornare a Roma. Però ad Augusto Tiberio sta proprio sul cazzo, Costantino, e quindi, per riconoscerlo, gli fa le pulci fino all'ultimo. E quali sono queste pulci? Vuole la garanzia che si comporti come dice lui, ovviamente, quando lui sarà andato via, e inizia a trattare con la moglie Livia. Perché? Perché non vuole rassegnarsi a vedere l'impero nelle mani di qualcuno che non c'entra niente con lui, ma vuole qualcuno del suo sangue. Chi c'era rimasto? Proprio si gratta il fondo del barile, Costantino. Germanico, che poi peraltro, poverino, era anche uno abbastanza valido, lo vedremo. Il figlio di Druso, il fratello di Tiberio, che discendeva direttamente dal princeps dalla parte della madre Antonia, la nipote di Augusto. Insomma, un bel giro Costa alla fine.
Bello lungo, sì sì.
Pensa quanto era disposto pur di non far andare Tiberio. Cioè,
Tiberio proprio non ci
niente,
siamo.
Non ci siamo. Nonostante Tiberio avesse un figlio lui stesso, peraltro, più o meno dell'età di Germanico, che fun fact si chiamava pure lui Druso come il fratello, quindi alla fine, quando si legge questo periodo, almeno io ho fatto un po' di confusione all'inizio.
Sì, ci sono 2000 Drusi, 7000
esatto.
Tizi.
Alla fine, insomma, dice, forse anche per togliersi dalle scatole, Augusto dice, vabbè, ok, va bene, adotto Germanico, basta, facciamola finita. Così Augusto riesce ad adottare lui, in questa logica, no, romana, in cui a un certo punto lui deve adottare comunque Tiberio. Ne parleremo, insomma, meglio quando parleremo della morte di Augusto, ma potete già intuire che non finisce bene per questo Germanico, ovviamente.
Considerando il fatto che successivamente, cioè l'imperatore che succederà sarà Tiberio.
Esatto. E Giulia, ne parlerò nello speciale. Giulia in questi anni viene forse coinvolta addirittura in una specie di complotto, si dice, per il potere. Il rapporto col padre non sarà affatto semplice, ci sarà questa grossa accusa in cui lei in pratica viene accusata di, insomma, andare contro i costumi romani. Il padre la fa la esiliare appunto a Ventotene, luogo in cui alla fine morirà praticamente in miseria, in una condizione terribile, forse proprio intenzionalmente per vendetta da parte del nuovo imperatore Tiberio, che insomma anche lì sappiamo che si odiavano e quindi volle proprio fino all'ultimo.
Diciamo che
infierire.
Poi peraltro da buon romano non era rancoroso per niente.
No, esatto.
Comunque va detta una cosa, che è proprio vero che se sei bravo in tutto finisci per purtroppo dimenticare la famiglia, lo sai, tutta sta storia del lavoro così tanto, mi impegno così tanto in tutto che non ho mai tempo per la famiglia, tutte queste storie da film, per cui eccola, ecco.
Beh sì, è stato anche molto sfortunato, perché alla fine insomma
sì,
ce li aveva,
assolutamente.
Ce li aveva i figli, poi ecco il rapporto non era dei migliori, quantomeno con Giulia, però
bellissimo il fatto, eh? No, adesso voi due vi sposate, ma noi ci odiamo, ma io sono già sposato, zitti.
E invece, ok, allora diciamo che insomma abbiamo fatto un po' abbiamo detto un po' di cose interessanti su quest'ultima parte della vita di Augusto. Nella prossima puntata ripercorreremo qualcosina in più, che ci parlerà dell'eredità, ci parlerà della lettura storica, insomma chiuderemo la serie in questo modo. Prima di andare via io vi consiglio un libro che a me è piaciuto tantissimo, che peraltro, fun fact, ho comprato nella libreria della piazzetta di Ventotene, che peraltro ho scoperto essere molto famosa perché ha molti libri ovviamente che parlano dell'isola. Giulia, come potete immaginare, è un personaggio famoso, comunque associato all'isola, e quindi questa libreria, che peraltro è molto bella, e quindi se ci andate in vacanza vi consiglio di andarci, ha tutti questi libri, non solo appunto sulla Ventotene romana, anche sulla Ventotene, se vogliamo, un po' centro del manifesto dell'Europa Unita, no? Insomma, c'è appunto il manifesto di Ventotene, ci sono tantissimi libri anche sui personaggi che sono stati in esilio lì, appunto Spinelli e tanti altri, appunto essendo un luogo di confino ha un po' tante di queste bellezze, di queste cose, che parlano anche di personaggi importanti che si sono trovati a passare di lì. Il libro che vi consiglio si chiama appunto Giulia, la figlia di Augusto, di Lorenzo Braccesi, un professore di storia antica, che ripercorre proprio un po' tutta la vita di Giulia, tutte le vicende politiche dentro le quali si muove Giulia, il fatto che Giulia comunque, che noi ricordiamo ormai purtroppo solamente per le vicende un po' torbide, no? Di cui si discute sempre, tutti questi scandali, in realtà sembra fosse una persona molto amante anche della letteratura, aveva molti interessi, il suo circolo, insomma, una storia molto bella, scritto molto bene, che devo dire mi ha anche un po' commosso mentre la leggevo lì a Ventotene, andava davanti alla Villa Giulia, che è la villa in cui poi, insomma, probabilmente fu confinata.
Il tuo povero cuore, il tuo povero
esatto,
cuore.
Esatto, sai che alla fine della fiera sono un po' romanticone questo. E va bene, quindi insomma vi volevo lasciare con questo piccolo libro che secondo me è interessante, ovviamente valgono tutti quanti i consigli che vi abbiamo dato in precedenza. Che dire, io vi ricordo insomma di continuare a seguirci, ovviamente non solo per l'ultima puntata ma anche per tutto quello che faremo, di mettere mi piace su Instagram, Facebook, seguirci su Spotify, eccetera eccetera. Soprattutto di continuare, anche alla luce del fatto che arriveranno nuove serie, insomma vi annunceremo a breve quale sarà la prossima, quindi restare sintonizzati e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia
mai.